Questa settimana mi sono sentito spinto a non abbandonare la porzione del Vangelo di Matteo che abbiamo considerato per più di un anno, cioè il Sermone sul Monte, e ancora almeno per una domenica intrattenermi su quello che è accaduto immediatamente dopo la predicazione di questo meraviglioso sermone che abbiamo visto domenica scorsa, ha mostrato la persona e il carattere di Gesù come il maestro più autorevole, il Messia promesso, il Signore che salva e il giudice di tutta la terra. E quindi ho pensato di continuare, almeno per questa domenica, leggendo ed esponendo i primi versetti del capitolo 8 del Vangelo di Matteo, che leggeremo insieme, i primi quattro versetti, Matteo 8. Quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì. Ed ecco un lebbroso, avvicinatosi, gli si prostrò davanti, dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi purificarmi. E Gesù stesa la mano, lo toccò, dicendo: lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. E Gesù gli disse: guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Questo miracolo è certamente importante perché viene riportato da tutti e tre i Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco, Luca lo riportano. Però Matteo ha questa particolarità, è più preciso degli altri circa le circostanze e il contesto in cui questo miracolo venne compiuto. E ciò è sicuramente significativo perché aggiunge ulteriore rivelazione alla persona meravigliosa e amabile, come abbiamo visto, del nostro Signore Gesù Cristo. Ed è per questa ragione che voglio metterlo davanti ai vostri occhi questa mattina, sebbene, come vi dicevo, è un passo ben noto e conosciuto. La prima cosa che voglio farvi notare è il contesto nel quale questo miracolo si verificò. Abbiamo letto: quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì ed ecco un lebbroso che si avvicinava. La prima cosa che mi ha colpito riflettendo e meditando su questo passo è che Gesù aveva appena finito di insegnare un lungo sermone, un discorso che molto probabilmente a noi ci è stato riportato in una forma anche abbastanza contratta, che comunque dovette durare a lungo e che, per le cose che ha detto e per come le ha dette, deve averlo profondamente coinvolto emotivamente. E non so se, voi avete mai fatto questa esperienza di dover parlare a lungo, di dover parlare a molte persone, di dover parlare dicendo cose che non soltanto coinvolgono la vostra mente, ma anche il vostro cuore, il vostro intero essere. È davvero, ve lo assicuro, un'esperienza estremamente faticosa. Io non posso mai dimenticare che la prima domenica di lockdown nel 2020, credo che fosse il 15 di marzo, la prima volta che ho dovuto predicare a queste sedie vuote, perché non c'era nessuno davanti a me, lo sforzo emotivo fu tale che, finito il culto, mi sentivo davvero così estenuato, così stanco, così svuotato emotivamente, che ricordo, non ho potuto fare altro che sedermi su quella sedia e per qualche minuto rimanere in silenzio. Vi confesso che non ho potuto neanche trattenere le mie lacrime, ero assolutamente svuotato. E io immagino Gesù, dopo aver predicato questo sermone, molto probabilmente, ricordiamoci che egli è perfettamente uomo, uomo come me e come voi, avrà avuto il desiderio di privacy, di riposo, di quiete, di silenzio, un po' come succede a me quando, tornando a casa in macchina, in genere sto in silenzio e non riesco a parlare o a dire molte cose perché continuo a pensare alle cose che ho detto durante il culto, che sono successe durante il culto. Eppure Gesù non si ferma. Gesù non dice, vabbè, ormai sono, come dire, ho chiuso, ho timbrato il cartellino, quello che dovevo fare l'ho fatto. Quando questo lebbroso gli si presenta davanti, non dice, mi dispiace, ma ho smesso il mio ministero. Gesù è costantemente al servizio. Gesù è costantemente in missione, Gesù è costantemente rivolto verso i bisogni delle persone, di qualunque tipo essi siano, spirituali, fisici, materiali, psicologici. Gesù è la persona più disponibile e pronta alla quale noi possiamo rivolgerci, a volte anche i nostri più cari amici o le persone che ci vogliono più bene, genitori, fratelli, sorelle, amici, pastore o altri, possono venir meno. Gesù mai. E questa questione è ancora più vera oggi, che Gesù non è più, diciamo, limitato fisicamente da un corpo, egli è in cielo, egli può ascoltare qualunque preghiera che viene contemporaneamente da qualunque parte del mondo. E la cosa che mi tocca è, appunto, riguardo al contesto, non soltanto il fatto che Gesù non si ferma, finito di predicare, scende e è ancora in servizio, è ancora in missione. Ma un'altra cosa interessante è che Matteo ci fa notare che quando egli scese dal monte una gran folla lo seguì. Matteo è preciso, vedete, ci dà il tempo in cui queste cose sono accadute, e la ragione è che lui ci vuole dare una cronaca fedele, ci vuole dire che questo fatto che adesso racconterà è realmente accaduto, è accaduto nel tempo, nello spazio, era sul monte, stava scendendo, e subito dopo che aveva predicato questo sermone, e c'era tanta gente che era insieme a lui. Vi ricordo che Matteo sta scrivendo queste cose a pochi anni di distanza da quando si verificarono, e questa presenza di una grande folla, che cosa ci fa pensare? Ci fa pensare alla veridicità di questi fatti. Non è stato scritto centinaia di anni dopo. Dovete sapere questo, che noi le cose che sappiamo della storia dell'antichità molte volte vennero messe per iscritto centinaia di anni dopo che i fatti si verificarono, essendo state tramandate. E questo non è il caso, in questo caso passarono pochi anni e il racconto veniva fatto da testimoni oculari. Qualcuno potrà dire, ma Matteo a quest'epoca non era ancora stato chiamato da Gesù. Sì, è vero, infatti noi vedremo la chiamata di Matteo che viene raccontata al capitolo 9, quindi poco dopo, ma certamente questo è un evento che veniva raccontato nel gruppo degli apostoli. E quindi Matteo ha ricevuto questa notizia e queste cose assolutamente di prima mano. E questa è una cosa molto importante. I Vangeli non sono racconti di miti o di favole, sono il racconto di cose realmente accadute, testimoniate da tantissime persone, una gran folla era lì. Molte volte, e questa è la differenza tra tanti altri forme di religiosità, l'insegnamento esoterico si racconta, soltanto alcuni possono saperlo, si fa, le cose si fanno nel segreto, si tengono nascoste. No, i Vangeli ci raccontano cose che sono state testimoniate e che se non fossero state vere potevano essere smentite. Quindi notiamo la fedele cronaca e notiamo un'altra cosa, che Gesù, sebbene è circondato da una grande folla, sebbene sia circondato dai suoi discepoli, Gesù ha una attenzione nei confronti di tutti, nei confronti degli individui, delle persone anche le meno probabili, forse le meno utili, le meno importanti, le persone come questo lebbroso, un lebbroso avvicinatosi, leggiamo. Noi abbiamo qui un contrasto tra la folla che segue Gesù e questo lebbroso che invece si avvicina a Gesù, una sola persona. E questo ci mostra anche qualcos'altro riguardo al carattere del nostro Signore Gesù Cristo, amorevole, tenero, gentile, che ebbe attenzione nei confronti delle singole persone, nei confronti di ogni categoria di persone. Gesù ha avuto modo di parlare con aristocratici, ma anche con prostitute, con donne, bambini, con lebbrosi, ecco, come questa persona qua. Vedete, questa è una cosa molto così importante. Sì, noi non possiamo dire che Gesù era un paladino dei diritti umani, perlomeno nel modo in cui noi oggi lo intendiamo, no? Lui non era un paladino dei diritti umani, lui era un paladino dei diritti divini, è venuto per riportare gli uomini a Dio, alla parola di Dio, alla verità di Dio. La dignità che è venuta a difendere è stata la dignità di Dio, come abbiamo letto nel passo della purificazione del Tempio, quando egli cacciò gli uomini dal luogo che doveva essere una casa di preghiera e che era diventato un luogo di commercio. Gesù non è un paladino dei diritti umani, egli è il paladino dei diritti di Dio, però nessuno mai ha amato e ha rispettato gli uomini, gli esseri umani, come ha fatto lui. Perché? Perché se non si ama davvero Dio, non si potrà mai amare l'uomo davvero. Questa settimana, credo che sia stato venerdì, sì, è stato venerdì, è stata la giornata in cui si è voluto ricordare che purtroppo c'è una piaga che sembra rampante. Io non credo che dipenda semplicemente dall'esposizione mediatica, ma è probabilmente una vera emergenza, questa questione della violenza nei confronti delle donne. Non credo che sia fuori luogo sottolineare quanto è grave il fatto che ci siano delle donne che vengono maltrattate, che vengono picchiate da uomini, che vengono bullizzate, che vogliano essere dominate, che vogliano essere, che sono uccise. Ne abbiamo sentito dire di quante donne, di qualunque tipo, che vengono uccise da uomini, da maschi, ecco, diciamo la parola giusta. Ma qual è l'origine di tutto ciò? E qual è la soluzione di tutto ciò? Il problema, vedete, se ne potrà parlare e se ne deve parlare, guai a noi se non se ne parla. Ma il problema è che l'origine della violenza degli uomini o dei maschi o dei mariti nei confronti delle mogli ha radici che sono antichissime e ha a che fare con la ribellione che l'uomo e la donna hanno espresso nei confronti di Dio. Non è una novità, non è un problema dell'Italia del XXI secolo, non è un problema legato a certe culture piuttosto che ad altre, sebbene in certi luoghi queste situazioni sono sicuramente più gravi. Ha a che fare con il fatto che l'uomo, essendosi ribellato a Dio, ha perso la propria bussola. E vi ricordate cosa Dio disse a causa del peccato? Disse alla donna che ci sarebbero state delle conseguenze per le loro azioni. E una di queste conseguenze sarebbero state queste: i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. E qual è la soluzione? E qual è la soluzione? La soluzione è il Vangelo. Noi possiamo provare di cambiare la cultura. Non ci riusciremo. Non ci riusciremo. È il Vangelo la soluzione. E vi ricordate Paolo quando scrive agli Efesini che cosa dice a proposito di come si devono comportare i mariti nei confronti delle mogli? Mariti, amate le vostre mogli. Come? Come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Ha dato se stesso per lei. È il Vangelo che diventa il paradigma per guidare il comportamento dei mariti nei confronti delle mogli. Ed è quando i diritti di Dio vengono osservati che noi diventiamo i veri paladini dei diritti umani, siano essi donne, bambini o qualunque altra categoria di persone. Tante persone avevano ascoltato Gesù e sono state sicuramente attratte dalla sua meravigliosa persona. Chi non lo sarebbe stato dopo aver ascoltato quel meraviglioso discorso che ci ha fatto riflettere per più di un anno? Ma Gesù non si lascia crogiolare da questa, né ubriacare dalla popolarità del momento. E quando una sola persona, e per di più un malato, per di più un lebbroso, gli si avvicina, una persona ritualmente impura, considerata maledetta da Dio, un pericoloso rifiuto della società, si avvicina a egli, non è troppo impegnato, non è troppo occupato, non è troppo contento della popolarità del momento da dimenticarsene, da trascurarlo. Perché Cristo è pronto ad ascoltare il grido di chiunque sia derelitto, anche di questo lebbroso. E voglio farvi notare brevemente anche chi è quest'uomo che riceve questo miracolo. Abbiamo visto il contesto, quindi abbiamo visto che quando è accaduto, in quale circostanza è accaduto, ma chi è questa persona che va a Gesù? E il nostro tempo, probabilmente anche in modo un po' ipocrita, fa grande attenzione al modo in cui le persone vengono definite, no? Il termine, per esempio, handicappato non si può usare più perché viene considerato un'offesa, e anche portatore di handicap è caduto in disuso perché si è detto che sono termini che definiscono una persona in base al suo deficit, a ciò che gli manca. Così si preferisce usare parole come disabile, che significa diversamente abile, o persona con disabilità visiva, persona con disabilità motoria, uditiva, persona con autismo, eccetera. Ciò che non cambia è la sostanza. E spesso non aiuta le persone. Il linguaggio della Bibbia dobbiamo dire che è schietto, che è diretto. Questa persona era un lebbroso, era definito per la malattia che aveva. Ho sentito dire dei ciechi che non sopportano il fatto di essere chiamati non vedenti. È come se un povero fosse chiamato non ricco o cose di questo genere, insomma. Non sono, probabilmente è uno dei segni dei tempi, si fa così attenzione alla forma che si dimentica la sostanza. Ma chi è quest'uomo, questa persona che riceve il miracolo? Prima di tutto, ecco, è un lebbroso, è un malato. E la lebbra, come è descritta nella Bibbia, è una malattia, o molto probabilmente una serie di malattie, che è molto umiliante, che è devastante, e in particolar modo una malattia che, almeno per i tempi, non era associata a nessuna cura. Essere lebbroso significava essere condannato a morte. Una morte lenta, una morte dolorosa, e immaginatevi che cosa dovesse essere. Nella vita quotidiana, per una persona del genere, immaginate voi stessi, senza la prospettiva della guarigione. Oggi ci sono gravi malattie, ma in genere anche la malattia più grave, qualcosa si può fare. Proviamo a fare questo, proviamo a fare quest'altro, sottoponiamoci a questa terapia. Sì, la terapia è dura, la terapia è lunga, non abbiamo la certezza dei risultati, però ci proviamo. Ma in questo caso non c'era proprio niente da fare. Non c'era proprio niente da fare. E immaginatevi che in una malattia in cui non c'è niente da fare, immaginatevi se avete una di quelle malattie a quello stadio in cui, andando dal medico, vi dice non c'è niente da fare, però non solo non c'è niente da fare, ma te ne devi stare da solo o da sola, lontano dai tuoi parenti, dai tuoi amici, condividendo la vita soltanto con persone che hanno la stessa malattia, e non hai neanche il conforto degli antidolorifici. Non hai neanche il conforto di prenderti qualche cosa che ti faccia sentire meno dolore. Era questa la condizione di quest'uomo. Ed essere lebbroso significava essere tutto ciò. Ma non solo questo, anche di più. Essere lebbroso significava, come dicevo, essere anche emarginato, perché nella Bibbia la lebbra non è soltanto una malattia del corpo, è associata alla impurità rituale. Infatti qui dice, vedete, Signore, se tu vuoi, tu puoi purificarmi. E una delle cose che i lebbrosi dovevano fare, almeno erano costretti, obbligati a fare, quando incontravano qualcuno, se leggete i capitoli del Levitico, il 13, il 14, che parlano di queste cose, era proprio questa. Perché dice se tu vuoi puoi purificarmi? Perché quest'uomo aveva trascorso tutta la propria vita da malato, ogni volta che incontrava qualcuno per strada, a gridare: impuro, impuro, non ti puoi avvicinare, stattene alla larga da me, io non posso avvicinarmi a te, non posso aiutare te, e tu non puoi avvicinarti a me, sono impuro, questa era la parola più pronunciata da quest'uomo. E quindi era un emarginato, un impuro. Quello che comprendiamo anche, che se leggiamo bene tra le righe, o perlomeno comprendiamo le sue parole, che si avvicinò a Gesù dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Era un uomo sicuramente che aveva della luce evangelica. Non c'è concordia tra tutti i commentatori, perché una delle cose che, diciamo, si dice è che questo titolo Signore potrebbe anche essere, diciamo, non necessariamente attribuito un riconoscimento della signoria di Cristo, della sua divinità. Potrebbe anche essere utilizzato in senso di rispetto, un po' come noi quando diciamo il signor Tizio, la signora Caia, no? Tuttavia ci sono tre cose che a me fanno pensare diversamente. La prima è che chissà che quest'uomo, sebbene da lontano, non abbia sentito qualcosa di quello che Gesù aveva detto nel sermone sul monte. Perché mi chiamate Signore? Signore, non chiunque mi dice Signore, Signore. E poi le sue parole riguardo alla sua autorità nel giudicare. E che questa cosa l'abbia spinto a fare una cosa che non avrebbe mai dovuto fare, appunto avvicinarsi. Lui doveva scappare dalla gente, dalla folla, ritirarsi, mentre qui fa qualcosa che è contrario a quello che veniva prescritto. Si esponeva ad essere severamente punito. Ma lui aveva sentito probabilmente, aveva compreso qualcosa intorno a Gesù, e il fatto che lui dica se vuoi tu puoi, non è forse qui un riconoscimento del fatto che non so se tu vuoi, non so se mi vuoi lasciare, non so se tu mi vuoi guarire o mi vuoi lasciare in questo stato, ma so una cosa, che in te c'è la potenza per guarirmi, in te c'è la potenza di purificarmi, in te c'è la potenza di farmi qualcosa di diverso di quello che sono, di non essere, affinché io non sia più un malato, un lebbroso, un emarginato, un derelitto, un condannato a morte. Se vuoi. Quest'uomo era dubbioso intorno alla volontà di Cristo, ma non era dubbioso intorno alla potenza di Cristo. E che cosa accade? Accade che Gesù compie il miracolo, non se lo fa dire due volte, e compie un miracolo in un modo che anche questo è non convenzionale, no? Pensateci, Gesù avrebbe potuto dire, sì, guarito, non lo ha fatto altre volte? Ha guarito persone, non solo con la parola, ma anche a distanza. Ma Gesù invece fa quello che la legge dice di non fare, la legge cerimoniale. Gesù ha superato la legge e ha adempiuto la legge cerimoniale. Gesù non ha mai trasgredito la legge morale, ma Gesù ha adempiuto e ha superato la legge cerimoniale. La legge cerimoniale diceva che se tocchi un lebbroso, contrai la sua impurità. Forse era anche un modo per evitare il contagio, no? Ma Gesù non si preoccupa assolutamente di una cosa del genere, e non solo lo tocca, ma mostra che il suo tocco ha una potenza risolutrice nei confronti della malattia di quest'uomo. Marco ci dice qualcosa in più rispetto a quello che ci dice Matteo, perché nel passo parallelo di Marco è scritto una parola che Gesù, al versetto 41 del capitolo 1, dice che egli, impietositosi, stese la mano. Questa parola impietositosi è la traduzione di un verbo che letteralmente è splanchizomai, significa che le viscere gli si mossero dentro. parla di un moto viscerale, di qualcosa che si è mosso dentro la persona santa di Cristo. Parla dei nostri sentimenti quando noi siamo profondamente toccati, no? Nel nostro animo. Qualcosa si muove dentro di noi, ci fa qualcosa, come diciamo noi, nello stomaco qui dentro. Ecco, è esattamente la stessa cosa. Da dove deriva la sua volontà? Fu proprio dalla sua natura misericordiosa. Cristo, la sua natura misericordiosa. E questo è il punto. Noi dobbiamo, molte volte ci immaginiamo Gesù come il severo giudice che sta costantemente lì a dire questo è giusto, questo è sbagliato, ecco se fai questo ti mando all'inferno. Ma qua vediamo la compassione di Cristo. La misericordia di Cristo, la comprensione di Cristo della condizione, dello stato di quest'uomo, la partecipazione al suo dolore e il fatto che non soltanto partecipa alla sua sofferenza e al suo dolore, ma addirittura alla sua condiscendenza. Lo giunse a toccare, non fu solo il lebbroso a compiere un atto non convenzionale, anche Cristo, stendendo la mano, fece saltare gli schemi, fece qualcosa di del tutto inatteso, di scandaloso, ma fu questo il modo in cui dimostrò la sua vicinanza, la sua partecipazione al dolore. Noi ci stiamo avvicinando verso il 25 di dicembre, in cui ancora una volta si ricorda la nascita di Gesù. Allora, noi non ci ricordiamo la nascita di Gesù come se Gesù dovesse nascere ancora, perché Gesù è nato una volta sola, è morto, è risuscitato una volta sola, è andato in croce una volta sola, non devono essere né ripetute queste cose. A che cosa serve ricordarci però della nascita e dell'avvento di Cristo, della venuta di Cristo? Serve a una cosa sola, a ricordarci che Gesù ritornerà e pensare alla sua prima venuta e alla sua incarnazione ci deve portare a ricordarci che Egli ritornerà ancora una volta. E che il fatto che lui è venuto era perché doveva venire come uomo, doveva incarnarsi. Come quest'uomo, per essere guarito, è stato toccato da Gesù, così la persona santa del Figlio di Dio doveva toccare la terra, doveva assumere su di sé la natura di uomo e assumerla su di sé, prendere la terra, assumere un corpo, era necessario perché noi potessimo essere salvati. Questo è il mistero del Natale, questo è quello che noi dobbiamo considerare del 25 di dicembre, che Dio si è fatto uomo, ha toccato la terra, così proprio come Cristo ha toccato quel lebbroso, affinché la terra potesse essere purificata, affinché la nostra natura potesse essere redenta. E guardate che un'altra cosa straordinaria che noi osserviamo qui è che la potenza purificatrice di Cristo è tale che il male non può toccarlo, non può vincerlo. Egli tocca il male, ma il male non può toccare lui. C'è un passo nel libro di Ageo che in cui il Signore mostra la potenza pervasiva del male e la potenza pervasiva del male viene dimostrata al capitolo 2 del libro di Ageo, in questi versetti. Ascoltate, così parla il Signore, Domanda ai sacerdoti, sto leggendo al capitolo 2, il versetto 11 del libro di Ageo. Domanda ai sacerdoti, cosa dice la legge su questo argomento? Se uno porta nel lembo della sua veste della carne consacrata e con quel suo lembo tocca del pane, una vivanda cotta, del vino, dell'olio o qualsiasi altro cibo, quelle cose diventeranno forse consacrate? I sacerdoti risposero e dissero no. E Ageo disse, e se uno è impuro per aver toccato un cadavere e tocca una qualunque di quelle cose, questa diventerà impura? I sacerdoti risposero e dissero sì, diventerà impura. Che cosa insegna tutto questo? Ci insegna che il male ha una forza contaminatrice molto più grande del bene, almeno su questa terra. Una cosa impura fa diventare impure le altre, una cosa consacrata non consacra le altre se le tocca. Ma qui, nella storia di questo lebbroso guarito, è l'esatto contrario. Una cosa pura, la persona santa e pura di Cristo, tocca una persona impura, e non è l'impurità a trasferirsi su Cristo e farlo diventare impuro, ma è la sua purezza a purificare il lebbroso. E non è forse questa una meravigliosa dimostrazione di questa sostituzione che il nostro Signore Gesù Cristo ha compiuto alla croce? Che cos'è la croce? Sulla croce Gesù è stato fatto essere peccato per noi. Dio Padre ha imputato su di lui il peccato di tutti quelli che avrebbero creduto in lui. Le mie bestemmie, i miei atti di concupiscenza, i miei furti, le mie menzogne, la mia ipocrisia, i miei omicidi, perché anche l'odio e la cattiveria è omicidio, e tutto il resto, sono stati trasferiti su Cristo. Egli è stato fatto essere, dice l'Apostolo Paolo, peccato per noi. Dio su Cristo ha riversato la sua ira, ha condannato all'inferno Cristo. Ma il peccato non ha vinto, non ha fatto di lui un peccatore, è stato su di lui giudicato il peccato, e la sua potenza è stata tale da espiare il peccato, in modo tale che la sua purezza venisse trasferita su di noi. Il nostro peccato su di lui, la sua purezza su di noi. La condanna su di lui, la gloria e la giustificazione su di noi. È esattamente questo. E noi lo osserviamo in questo evento della guarigione di questo lebbroso. E l'ultima cosa, e ho concluso, vediamo che Gesù dà degli ordini a quest'uomo. Gli dice delle cose che ci sembra piuttosto strano, no? Gli dice, guarda di non dirlo a nessuno, va, mostrati al sacerdote, fa l'offerta che Mosè ha prescritto e ciò serva loro da testimonianza. Per quale ragione Gesù dice così? Tutto questo serve una logica rigorosa, che non starò qui a esporre in tutte le varie parti. Gesù non voleva la pubblicità, almeno in questo momento non voleva che la gente lo seguisse per il semplice fatto che lui era un guaritore, ma doveva andare dal sacerdote e osservare il rituale prescritto, onorando i dettami della legge, e riconoscendo l'intrinseca bontà della legge. Sì, noi qui abbiamo fatto qualcosa che è contrario, tu ti sei avvicinato, io ti ho toccato, ma ricordati, la legge viene da Dio, e che è importante che mostriamo che noi, che io non sono contro la legge, sono venuto ad adempiere la legge, non ad abolire la legge. E soprattutto doveva dare testimonianza. Doveva dare testimonianza, doveva mostrare a tutti quanti quello che Cristo è in grado di fare e che aveva fatto per lui. Allora, essere discepoli di Cristo significa imparare da lui e significa insegnare le cose che ci ha comandato Gesù, dà degli ordini. E con questo io concludo. Ho due o tre parole da dire per applicazione. La prima è questa. In mezzo a noi ci sono dei lebbrosi. Forse la tua pelle è come quella di un bambino, è fresca, non ci sono le pustole della lebbra, ma che dire della tua anima? La lebbra che è più grave non è quella che appare sul corpo. La lebbra che è più grave è quello che ci rende impuri davanti a Dio, sono i nostri pensieri, sono le nostre parole, sono le nostre intenzioni, sono le nostre attitudini. Stamattina leggevo per la mia meditazione personale, la mia edificazione, il capitolo 23 del Vangelo di Matteo, dove Gesù parla e rimprovera l'ipocrisia dei farisei. E mi domando: ma per quale ragione il Signore ha voluto che ci fosse un capitolo come questo in un Vangelo? Non sapeva forse che i farisei sarebbero poi spariti dalla storia? I farisei, quelli lì, sono spariti, ma non il farisaismo. E mi sono domandato quanto farisaismo è residuo in noi, persone religiose, in me, che guardiamo l'esterno del piatto piuttosto che l'interno e ci mostriamo e pensiamo di essere a posto semplicemente perché la nostra pelle è a posto, perché nessuno vede che siamo lebbrosi, nel senso che non abbiamo gravi peccati, non siamo adulteri, non siamo ladri, non siamo, che so, ubriaconi come gli altri. Ma quali sono i moti del tuo animo? Quali sono i desideri della tua mente? C'è una lebbra che ha a che fare con quella che è la nostra natura, che è da quella che dobbiamo essere purificati, da quella dobbiamo essere perdonati. E Gesù disse due parole: sì, purificato. Oh, che queste parole le possa pronunciare anche per te. Ma è necessario che ci sia quella stessa preghiera: Signore, tu, se vuoi, puoi purificarmi. Questo Gesù che ha predicato il grande sermone sulla montagna, in mezzo a questa grande folla, non ebbe paura di dire quella parola a quel lebbroso. Ci sono lebbrosi? Certo che ci sono, ma qui c'è Cristo. E io questa mattina voglio offrire liberamente Cristo a chiunque tra di voi. E qualcuno dirà: no, ma io sono troppo piccolo, ma io sono troppo vecchio, ma io sono troppo peccatore, io sono troppo peccatrice, io non so se ho la fede, io non ho la fede, come faccio a rivolgermi a Cristo? Ma io queste cose non le credo, come faccio a rivolgere una preghiera? Quest'uomo era dubbioso nel presentarsi a Gesù e con i suoi dubbi si presentò a lui. Non lo so se tu vuoi, non so se tu mi vuoi, ma se tu vuoi, tu puoi. Gesù è colui che ha fatto il cielo e la terra. Con una sola parola ha detto sì alla luce e la luce fu. Colui che ha portato all'esistenza tutte le cose. Vuoi che non possa dire una parola e non succeda qualcosa nella tua anima. Quest'uomo fu immediatamente guarito, immediatamente. Questa è la cosa che ci sorprende, che egli fu in quell'istante purificato dalla lebbra. Ed è così che Dio opera, così che il Signore ci salva, egli ci perdona e in un istante le cose cambiano nella nostra vita. Da un momento all'altro, quell'uomo consapevole, afflitto della propria condizione, impurità, si abbandonò alla volontà di Cristo, nella sua disperazione, fiduciosamente si abbandonò e con una riverente audacia si gettò ai piedi del Signore, adorandolo. Cristo è degno della tua adorazione. Cristo è degno della tua adorazione, ma io non sono un credente. Ma perché dovrei adorare Cristo? Perché sei una sua creatura. Sapete qual è il primo dei peccati degli uomini? Sapete qual è il peccato per il quale gli uomini andranno all'inferno? Non è per aver rigettato Cristo. Ma è per non aver riconosciuto Dio come creatore. E questo è quello che dice Paolo scrivendo ai Romani. Che sebbene la creazione, il mondo mostra che esiste un Dio che è potente, che è sapiente, che è benigno, gli uomini piuttosto che ringraziarlo si sono dati a vani ragionamenti, hanno soppresso questa conoscenza che è impressa in ciascuno di noi, nella tua coscienza. C'è quella spinta che ti costringe ad andare a Dio, e nella tua volontà malvagia ce n'è un'altra che ti dice: ma quando mai? Ed è questo il punto. Rivolgiti a Dio e adoralo come se ancora non credi che Cristo è il tuo Redentore. Adoralo come tuo Creatore. Ed egli si mostrerà a te come colui che ha tolto il peccato e ti darà la vita. Oh Signore, pronuncia queste parole ancora questa mattina. Sii purificato. Sii purificato. Sii purificata. Lo voglio. Preghiamo. Questa mattina, oh Signore, noi veniamo a te riconoscendo che non soltanto tu sei colui che ha pronunciato parole di vita eterna, ma se noi questa mattina veniamo a te riconoscendo che tu sei colui nel quale vi è tutta la potenza per guarire, per ristorare, per purificare le anime e i corpi. Questa mattina noi veniamo con la stessa umiltà di quel lebbroso che si rimette interamente alla tua volontà. Alcuni di noi, Signore, anche con gli stessi dubbi, poiché non conosciamo la tua buona, perfetta e accettevole volontà. Ma abbiamo la certezza, Signore, che basterà una sola parola, come quella parola pronunciata in quel giorno, affinché la condizione di alcuni possa cambiare per l'eternità, come è stato per molti tra di noi. E perciò ti preghiamo, Signore, che nella tua benignità questa mattina tu possa incontrare qualcuno che seppure non riconosce ancora Cristo come Signore e Salvatore, possa ringraziarti perché tu sei il Creatore. e possa tu a queste persone, oh Signore, meravigliosamente rivelarti. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.